Mister Hockey, le emozioni sul ghiaccio.
Con la vostra banca Raiffeisen, raiffeisen.ch.
Doppia sconfitta per le ticinesi. Il Lugano è stato sconfitto dalla capolista Davos 2-0, mentre è arrivata la quinta sconfitta consecutiva a Bienne per l'Ambripiotta, un Ambripiotta sconfitto ai rigori dai bernesi. Clamoroso poi il successo della Joie Porrontruy, 4-0 rifilato alla Berna. Nella normalità risultato di Friburgo con il Gotteron che ha battuto 5-2 il Lagnau. Clamoroso successo della Kloten alla Vaudoise Arena contro il Lausanne 5-3. Clamoroso anche il successo del Rapperswil a Zugo 6-0 per i sangallesi. E c'è un'altra piccola sorpresa con la capitolazione dei campioni d'Europa e della Svizzera, dello Zurigo, insomma, che in casa sono stati sconfitti dal Ginevra Servette con il risultato finale di 4-2. La classifica vede un Davos lanciatissimo, 6-6 per la squadra di Olden, 18 punti, ben 5 punti in più rispetto alla Servette, che attualmente è la seconda forza del nostro campionato. Poi ci sono tre squadre a quota 12 punti: Lausanne, lo Zurigo ed il Rapperswil. Lo Zugo rimane al sesto posto con 11 punti. Sotto la linea dei playoff troviamo Friburgo a quota 10, Lagnau a quota 8, il Kloten è nono con 6 punti, il Berna, che deve però recuperare una partita di punti, ne ha 5, gli stessi del Lugano che con il Bien si ritrova nella zona di nessuno, diciamo così. 5 punti per il Lugano, 4 per il Bien, con il Bien che deve recuperare una partita. Penultimo l'Ambripiotta con 4 punti, chiude la graduatoria la Joie che di punti ne ha 3. Ben ritrovati in After Hockey da Lorenzo Boscolo. Vi rinnovo, se volete naturalmente partecipare alla nostra trasmissione, il numero, vi rinnovo soprattutto l'invito a partecipare. E se volete farlo dovete whatsappare, dunque telefonare al numero WhatsApp 079 620 8809. Buonasera Ivan Zipilli.
Buonasera Lorenzo Boscolo.
E buonasera anche a Gianpaolo Giannoni.
Buonasera.
Il Giannoni ha seguito l'Ambripiotta, lo Zipilli ha seguito il Lugano.
Bravo per lo.
Da dove vogliamo
partire? Sei pure alla
stessa. Sì, però sai.
A volte si sbaglia facilmente, ma non in questo caso, non nel tuo caso. No, da dove vogliamo iniziare? Iniziamo magari dal Lugano. Lugano che ieri aveva battuto la Cenerentola Joie con tutto sommato uno striminzito 2-0. Questa sera sono bastati due golletti, Ivan, per non riuscire più a recuperare il gap. Due gol arrivati tra l'altro nel primo tempo. Cosa hai visto?
Ma onestamente, io ho visto un Lugano abbastanza debole oggi, diciamo così, ecco, proprio semplicemente. Primo tempo 2-0, risultato che va molto stretto al Davos, che avrebbe potuto essere avanti ampiamente nel punteggio. Tra l'altro nella pausa mi sono sentito telefonicamente con Paolo Laurenti, che era sul posto per la radio, per scambiare due opinioni. E giustamente anche Paolo diceva: ma sembra quasi che giochino due sport diversi, almeno nei primi 20 minuti. Velocissimo il Davos, con ali che propongono accelerazioni, forechecking, eccetera. Molto lento in generale in costruzione del Lugano. Poi nel secondo e terzo tempo Lugano è andato un po' meglio, però l'impressione davvero è che è come se avessero uno zaino sulle spalle i giocatori, in particolare alcuni giocatori, ma in generale è come se la squadra avesse uno zaino sulle spalle e tutto fosse macchinoso nel partire, nell'iniziare. Il Davos con due passaggi ogni tanto arrivava, se non al tiro, comunque a 5 metri da Van Pottelberghe. Quindi direi, tra l'altro, se andiamo a guardare due reti, una completamente casuale, un appoggio di Jung da dietro la porta, deviata centropista da Kessler, clamorosa papera di Van Pottelberghe, per il resto bravo. L'1-0 invece, erroraccio di Dahlström e Zadina solo davanti a Van Pottelberghe. Quindi volendo, senza questi due errori poteva anche essere 0-0, ma la somma della mole di gioco delle due squadre era chiaramente pro Davos.
Cioè sì, pattinando e basta, sì, il Davos ha battuto.
Onestamente,
Lugano,
offensivamente Lugano, a parte Fazzini che ci ha provato alla fine un po' in tutti i modi, e la sua linea che è stata probabilmente la migliore offensivamente, ma veramente davanti pochissima cosa.
Ad Ambria, come sempre, tra virgolette, rivoluzione, rimescolamento ancora una volta delle carte, quelle che giocano in avanti del reparto offensivo, cambiamento ancora una volta degli stranieri, cambiamento del portiere, però Giampaolo Giannoni ancora una volta contro, a mio giudizio, comunque un debole Bien, non è arrivato il successo e fanno 5 di sconfitte consecutive, anche se un punticino è stato messo in cascina, ma è una cascinetta piccola al momento.
Non sono d'accordo sulla tua analisi completamente negativa della partita di questa sera, non del momento generale dell'Ambrì.
Ho detto che il Bien era
all'inizio
debole.
Stagione, perché questa sera l'Ambrì ha fatto l'Ambrì dopo 4 sconfitte consecutive, una brutta, quella di Langnau, le altre meno brutte, ma per nulla belle contro Losanna, contro lo Zurigo in particolare ieri. Questa sera l'Ambrì doveva muovere la classifica e doveva farlo giocando un hockey solido, ed è quello che la squadra di Cereda ha fatto. L'alternanza dei portieri è così da inizio stagione e ci sta che dopo che Vytryk ha giocato la prima partita in casa, Sen giocasse la prima in trasferta. Sen ha sulla coscienza il primo gol, quello di Raiola, una conclusione velleitaria dalla linea blu che è finita tra i gambali del portiere dell'Ambrì. Poi però ha giocato un confronto decisamente positivo, così come ha giocato, ma non vi erano dubbi, una partita molto solida Timed dopo gli errori madornali di ieri sera. In generale tutta la difesa ha retto, ha sofferto quando serviva soffrire, soprattutto da metà primo periodo a fine secondo tempo, quando il Bien ha messo sul ghiaccio davvero lo sforzo maggiore per scavare il divario. L'Ambrì è stato in partita, ha pareggiato con Pestoni, poi è finito sotto 2-1, ma ha saputo pareggiare ancora con Zverger questa sera, a mio modestissimo parere, il migliore dei bianco-blu, non tanto perché ha segnato 2 gol in 24 ore, ma perché nei momenti di pressione del Bien si è sacrificato tanto anche in difesa. C'è stato un cambio dove è andato a bloccare 2 conclusioni dirette verso la gabbia di Sen, raccogliendo poi anche il logico applauso di tutta la squadra in panchina. Linee d'attacco rimescolate, messe sul ghiaccio con una logica che si rifà alla parola appunto solidità. Soprattutto Tierney ha vinto tantissimi ingaggi al suo fianco, Petan ha disputato un buon incontro, così come Burgler, una linea che si era vista spesso anche nelle amichevoli estive, e in tribuna è finito Alex Formenton, e secondo me questa esclusione di Formenton è logica, come era illogico forzarlo così precocemente dopo un anno e mezzo di stop. Diciamo che con Formenton in tribuna l'Ambrì ha ripreso una forma che gli si era data in sede di mercato. Vuol dire tutto, non vuol dire niente a questo punto. Sono state giocate 5 partite, ma era vitale per l'Ambrì muovere la classifica, ma soprattutto uscire dal ghiaccio con la consapevolezza di esserci, e questa sera l'Ambrì c'è stato.
Muovere la classifica significa comunque essere al penultimo rango, nel senso che un punticino lo fa, ma si fa scavalcare anche dal Bien.
Sì, l'Ambrì
è tredicesimo. Nel senso, poi io dicevo, è un Bien comunque, perché c'è anche l'avversario, non c'è solo l'Ambrì Piotta, comunque debolino, perché Haas non è l'Haas dei bei tempi, lo ricordo, arriva da un lunghissimo stop che ha causato una commozione cerebrale. È un Bien che è stato trascinato intanto un po' da Sateri, un po' come ha fatto Sen in alcuni istanti, ma soprattutto da due stranieri, Sylvegaard e Anderson. Spenti un po' quei due, l'Ambrì avrebbe potuto approfittare un po' di più?
Ma l'Ambrì oltretutto è cresciuto nel corso del confronto, perché come detto, quando c'era da soffrire ha sofferto, ma è andato in crescendo. Nella seconda metà del terzo periodo è stata la squadra dominante, ha avuto almeno 4 dischi clamorosi per portarsi in vantaggio, non è riuscito a sfruttarli, perché lì sì l'Ambrì avrebbe potuto non dico vincere la partita, ma perlomeno a realizzare il 3-2, si è creato i presupposti appunto per andare a segno e portarsi in vantaggio. Non ci sono riusciti le ventinesi, perché come dicevi tu, Sateri ha giocato una buona partita. È vero che il Biena ha alcuni uomini ancora in rodaggio, ma vale un po' per tutte le squadre, anche per gli stessi leventinesi, però Anderson, Silvegaard e Ciaica, Ask, Neubühler-Hofer, Müller, Raja, La Sallinen sono tre linee di buon livello. Il Bien è una squadra che deve trovare i suoi equilibri, così come l'Ambrì, così come Lugano, così come tutte le squadre della parte bassa della classifica, però se stiamo a fare un po' le pulci a tutti i risultati, abbiamo il Ginevra che perde 11-0, questa sera abbiamo lo Zugo che perde in casa a Rapperswil 6-0. Francamente, tolto il Davos, io faccio fatica a trovare ancora adesso una logica che mi permetta di dire questa squadra qui è in crisi, questa squadra qui è fortissima, questa, cioè,
siamo troppo solo agli inizi, dice
Gianpaolo. Non trovo giusto dare delle linee già che diano un indirizzo a quello che potrà essere. È chiaro che il Davos, ecco, quello sì, è una certezza.
Il fatto di continuare a rimescolare, rimaniamo ancora in casa Ambrì Piotta, le linee non potrebbe influire, per esempio, una volta togli Formenton, una volta rimetti Tierney, poi lo ritogli, una volta fai giocare al centro Pestoni, poi lo metti all'ala, poi lo retrocedi in quarta linea, poi lo promuovi in prima linea, insomma,
sì, sì, ma
questo non è un aspetto che potrebbe incidere sulla fiducia dei giocatori nei confronti di chi poi prende le decisioni.
Ma per quello ti dice, allora, dal mio punto di vista, che vale 0.0 sulla scala dell'hockey mondiale, l'arrivo di Formenton certamente ha scombussolato quello che era il piano iniziale. Poi è chiaro che se Formenton è a disposizione, dà una predilezione per chi gli ha dato una mano in un momento di grande difficoltà personale e dice se volete io vengo, è difficile dire di no a Formenton e dire guarda, non abbiamo bisogno perché la squadra l'abbiamo costruita. Detto questo, inserirlo è un altro paio di maniche, sempre dall'altezza di 0-0 sulla scala Mercalli dell'hockey che rappresento. Secondo me, dopo la sconfitta di Langnau, era forse prematuro già buttare Formenton nella mischia e soprattutto insistere per tre partite di fila, perché questo, come dici tu, ha provocato un po' una rotazione forzata di tutti gli altri attaccanti. Questa sera, con Formenton in tribuna, tu hai un Ambrì che, se lo leggi sul foglio partita, rispecchia un po' la, diciamo così, la logica, e in base a questa logica, da questa logica, viene fuori comunque una partita solida.
Torniamo a Lugano. Allora, diceva, un Lugano che sembrava avesse uno zaino sulle spalle, o tutta la formazione avesse come uno zaino, un peso sulle spalle, comunque pattinava un po' meno rispetto al Davos. Hanno avuto comunque le loro opportunità, anche solo prendendo la parziale 2-0 ti permette comunque di rientrare in una partita, ma non si è mai avuto l'impressione che Lugano potesse davvero riprendere, riacciuffare in mano i destini del suo confronto.
No, onestamente no. Mi sembra di ricordare che l'anno scorso di questi tempi Lugano giocò una partita simile a Davos e poi la riagguantò sul finale, mi sembra, con un gol di Fazzini a pochi secondi dal 60esimo per andare poi all'overtime. Però oggi è vero, alla fine, se un disco fosse entrato, chissà, come sempre 2-1, una sola rete, un po' di confusione, il disco alla fine può anche entrare e poi pareggiare. Però onestamente penso che tutti coloro che hanno potuto seguire la partita si sono resi conto del fatto che il Davos, a un certo punto, quando ha visto in sostanza che di base lo stesso Lugano si difendeva comunque piuttosto bene e che quindi era abbastanza inutile provare ad andare a forzare il 3 o il 4-0 a proprio favore, ha deciso di gestire il vantaggio e lo ha fatto con una solidità impressionante. Dopo, che il Davos sia una squadra solida, in più quest'anno ha inserito anche Lucas Frick, che è un signor difensore, non per niente ha giocato tante partite in nazionale e ha due portieri ottimi, però è tutto il lavoro della squadra che ha reso il gioco del Lugano, già piuttosto lento e prevedibile, è quasi anestetizzato dal punto di vista offensivo. Onestamente, io non ho mai avuto l'impressione che Lugano avrebbe potuto raddrizzare la partita.
La scelta di impiegare ancora una volta in esterna, dunque fuori dalla Corner Arena, Joren van Pottelberg, contro una formazione in forma. La scorsa settimana ha giocato contro lo Zurigo. Che tipo di scelta è quella di Mittel? Di provare i limiti del portiere che è rimasto a guardare per un'intera stagione praticamente?
Ma devo dire, onestamente, oggi il 2-0, potrete rivederlo nelle immagini di Atutok, è una papera clamorosa. Cioè è un allontanamento di Jung da dietro la linea, dietro il proprio portiere, giusto per alleggerire. Il tipico allontanamento. Kessler, per evitare la liberazione vietata, la tocca in qualche modo, ma appena appena, centropista, il disco va verso la porta, Van Pottelberg si abbassa per prenderlo, il disco gli rimbalza davanti, gli va sulla sinistra e si infila.
Gol d'altri tempi.
No, proprio una papera grossa. Ed è ingenerosa perché fino a quel momento, prima di quella papera, Van Pottelberg aveva evitato 4-5 gol precedenti possibili, molto più possibili, del Davos. Quindi secondo me, al di là del fatto che non sembra iperreattivo, ogni tanto negli spostamenti laterali non è velocissimo, però a parte questo Van Pottelberg ha giocato bene oggi, sia prima che dopo quella papera, e quindi sicuramente non è perché ha preso solo due gol il Lugano che ha perso la partita, semplicemente perché, come ha dimostrato anche ieri con la Joa, fa fatica a segnare, perché anche ieri alla fine vince sì, ma con due gol del solito Fazzini, che anche oggi alla fine è l'unico che ha tirato con una certa un certo vigore verso la porta, veramente l'unico che ci ha provato, anche Canonica, ecco, in un paio di occasioni, però davvero, se no, giocatori che tirano con una certa rabbia, una certa velocità d'esecuzione, non se li sono visti. Lo stesso Türkauf, forse anche per il ruolo che ha in questo momento, in generale girava molto al largo, e a me non è dispiaciuto nemmeno oggi, non mi era già dispiaciuto a Bien Sanford, che devo dire, secondo me, è comunque, per quello che si è visto finora, un uomo abbastanza d'ordine, testa alta, protegge bene il disco. Ieri ha offerto due ottimi assist, anche oggi non è stato sicuramente il peggiore.
Hai citato il capitano del Lugano, Calvin Türkauf, allora sentiamolo al microfono di Paolo Laurenti, la dopo partita.
Sì, sicuramente abbiamo tutti saputo che loro vengono fuori come matti per il primo tempo, però abbiamo trovato il nostro gioco dopo il primo tempo, abbiamo spinto, abbiamo creato chance, però abbiamo trovato un po' di difficoltà di segnare.
Sì, è un peccato anche perché le due reti del Davos, che ha spinto tanto all'inizio, come dicevamo, però le ha trovate su due regali del Lugano, due errori che possono capitare, ma insomma il Davos poi si è un po' spento, voi siete cresciuti.
Sì, sicuramente abbiamo dato due regali, succede. Non so cosa dire di quello, però abbiamo provato, abbiamo spinto, però il disco non è caduto nella porta.
La base c'è perché non subite tante reti, l'abbiamo detto più volte, il problema è l'attacco. Cos'è che non funziona? L'ultimo passaggio, faticate ad andare davanti allo slot, qual è il problema principale della produzione offensiva che manca?
Penso che lo facciamo troppo difficile per noi, dobbiamo creare le cose più con i passi facili, nel senso low to high, D to D, tira sulla porta, prendere il disco ancora, lavorare, creare questa pressione nella zona offensiva. Con quello abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio, poi piano piano è andato meglio, però l'ultimo step per segnare ha mancato.
Ivan Zeppilli, brevemente, poi torniamo a Lambrì e poi daremo spazio ai messaggi arrivati ad After Hockey. C'è luce, nel senso che si dice dall'inizio, comunque è una squadra che deve passare, insomma, dalle fondamenta, c'è un nuovo staff tecnico, è in costruzione, si vede della luce?
Ma è inevitabilmente da considerare così la situazione, e questo dà respiro alle prestazioni tutt'altro che entusiasmanti finora. Io, la mia impressione per ora è questa, che difensivamente il Lugano è piuttosto ben messo e accorto a protezione, però al momento a me sembra, e la stessa impressione l'ho avuta a Bien, nonostante alla fine poi abbia rischiato di vincere la partita, che ho seguito sul posto. Onestamente mi dà l'impressione che questa attenzione difensiva sacrifichi quasi completamente il gioco offensivo, e quello che diceva Türkauf del non andare diritti sulla porta, del non essere lineari, nel non essere diretti, è proprio vero, nel senso che Lugano è sembrato periferico per tutta la partita e sembra al momento una questione strutturale, non di momento estemporaneo. Quindi può essere un processo, si parte bene dalle basi difensive, come si sa, e poi si va verso l'attacco. Però per ora attacchi si vedono molto confusi e poco diretti.
Ambri Piotta, Giampaolo, Giannoni, Pestoni inserito nella seconda linea, diretta pilotata da Manix Landry e da Christopher Di Domenico, l'altra ala, come lo giudichi proprio singolarmente Pestoni? 30 secondi, poi lo sentiamo.
Appunto. Ma un'altra prestazione solida e in crescendo. Di Domenico viene anche lui da un momento abbastanza complicato, così come Manix Landry, che fa fatica a trovare la sua dimensione al centro, e proprio grazie alla solidità di Pestoni questa linea è cresciuta, gli altri due hanno preso fiducia, è arrivato il gol in power play, quindi non c'entra la linea ma c'entra il power play, che è andato a segno, guarda caso, come già nelle amichevoli, grazie a Tierney, che ha fornito l'assist. Quindi anche lì Tierney ha giocato un ruolo, ma Pestoni ha fatto ampiamente il suo, dimostrandosi, è strano dirlo, maturo, molto maturo.
Beh, qualche anno ce l'ha.
Esatto.
Bene, sentiamo allora Inti Pestoni al microfono di David Conti.
Abbiamo iniziato bene la partita, poi dopo il loro gol abbiamo mollato un attimo, forse abbiamo preso un po' di paura, ma poi abbiamo raggiunto bene, il secondo tempo abbiamo giocato alla pari, il terzo tempo penso che abbiamo dominato, forse meritavamo qualcosa in più, però siamo contenti di questo punto, è un passo avanti dalle ultime partite.
Infatti alcuni tuoi compagni ieri dopo lo Zurigo dicevano dobbiamo dare di più, questa sera avete avuto delle risposte?
Sì, penso che quella era la cosa più importante, dare delle risposte, trovare la consapevolezza di essere squadra e di poter fare risultato, e penso che così è stato. Peccato non aver fatto più punti, però ripartiamo passo dopo passo cercando di migliorare sempre.
Gli stranieri non segnano ancora, qualche assist sta arrivando, allora ci pensano i vecchietti come te e come Zwerger. Prima rete stagionale, fa comunque bene.
Sì, fa sempre bene segnare, specialmente il primo gol della stagione, è sempre un bel sollievo, però sappiamo come va l'hockey, ci sono dei momenti dove si segna, dei momenti dove non si segna, è difficile trovare via della rete. Gli stranieri penso che si stanno allenando bene, stanno lottando duramente anche loro, ce la mettono tutta, quindi io sono sicuro che con le qualità che hanno arriveranno anche i gol per loro.
Questa sera avete perso i rigori, non c'era Inti Pestoni, come mai? Ci si aspettava uno della tua classe, della tua fantasia, oltretutto dopo il primo gol stagionale, di vederti nei primi 5.
È una scelta che fa lo staff, ma comunque sì, io penso che avrei scelto anch'io questi giocatori per tirare i rigori, hanno tutti la qualità per segnare, quindi penso che la prossima volta andrà meglio.
Inti Pestoni, diamo spazio ai nostri ascoltatori, iniziamo rimanendo in casa leventinese, ti leggo Giampaolo, poi commenterai tu. Tanta confusione, gioco inesistente e pack lungo e via, pattinare, ok degli anni 80, sconfitta meritata, l'ennesima di una stagione che ci vedrà sui bassi fondi se non si prendono determinate decisioni, ma forse i problemi sono più profondi. Petan, giocatore inutile, e lo si fa tirare anche un rigore. Beh, qui va giù pesante, Roby.
Allora, se non avesse detto lo si fa tirare anche un rigore, penserei che il messaggio ha scritto ieri sera e non questa sera, perché a mio modo di vedere Petan ha giocato una buona partita, così come la squadra. Poi si può, ognuno ha il diritto di avere le sue opinioni. Secondo me, ecco, questa critica fosse arrivata ieri dopo la partita anche di Losanna, dove comunque l'Ambria ha giocato due periodi ottimi, perdendo 3-0, dopo Langnau ci sta, ma questa sera, come ha detto Pestoni, erano importanti altre cose. Era importante che lo spogliatoio uscisse unito sul ghiaccio e che rientrasse dopo la partita con qualcosa di positivo, perché quando ne perdi 4 di fila, mettiamoci la quinta oggi anche se è andata all'overtime, ma una squadra ha bisogno di sensazioni positive, Cioè, non è che devi andare dentro a fare il Brasile degli anni 70 con Pelé, Rivelino e poi la perdi ancora. L'Ambria ha giocato la partita che doveva giocare e ha ottenuto le risposte che voleva, e da queste risposte deve guardare avanti. Poi un giudizio, diamolo fra 5 partite, 10 partite, si vuole cambiare Cereda, Roby vuole cambiare Cereda, va dall'assemblea degli azionisti, alzi la mano e lo proponga alla società. Ha tutto il diritto di farlo. Secondo me le valutazioni dei tifosi fatte di pancia sono giustificate, il tifoso deve fare il tifoso, le valutazioni societarie vanno un po'
sì,
più
però
in
però c'è un sottofondo, anche legandomi ai messaggi arrivati ieri dopo la sconfitta rimediata in casa contro lo Zurigo, te ne leggo un altro, ma poi commenti velocemente, è chiaro sì. Che ognuno può dire quello che vuole, a meno che non ci siano insulti, non leggiamo gli insulti. Cereda al capolinea, appunto, bisogna cambiare, puntini, 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 solito pseudo gioco. Ecco, il sottofondo è la confusione scritta dall'ascoltatore di prima, il pseudo gioco, c'è un gioco nell'Ambrì?
Ma certo che c'è, ma c'è da 9 stagioni, cioè l'ho già detto l'anno scorso, non so se adesso che io qui, è assurdo pensare che una squadra di National League, ma anche di Swiss League, ma anche di My Hockey League non abbia un gioco. Tutte queste squadre il gioco ce l'hanno, poi riuscire a metterlo sul ghiaccio è un'altra cosa. Martedì c'è Lugano Berna, i due peggiori attacchi della National League. Cioè Lugano Berna, i due peggiori attacchi, sono due frasi che non dovrebbero stare assieme, perché Lugano Berna e due peggiori attacchi nella stessa frase fa venire la pelle d'oca per quello che è stato l'hockey degli ultimi 40 anni in Svizzera. Ma è così, si sono giocate 5 partite, dunque discorsi così tecnici di tifosi. Poi per l'amor di Dio, magari sono uno è Tikhonov e l'altro è, non so, Larry Juras,
allora,
che sotto mentite spoglie ne sanno tante. Però un conto è ragionare di pancia, un conto è leggere le partite e dire che la partita di questa sera dell'Ambrì ha dimostrato che l'Ambrì non ha gioco, secondo me vuol dire essere abbastanza lontani dalla realtà di quello che si è visto a Bien. Poi si possono dire tante cose.
Insomma. D'accordo, c'era un messaggio riferito anche alla mia persona e alla tua persona, ma è sparito, non riesco più a trovarlo, probabilmente è stato cancellato. Faceva i complimenti a te, mi diceva tu vuoi sempre aver ragione. Vabbè,
questo... Ma la ragione non esiste, è bello chiacchierare, sì, caro Lolli.
Veniamo a Lugano, perché c'è un messaggio anche per il Lugano, anche se inizia dicendo questo messaggio: l'Ambrì quest'anno non farà nemmeno i play-in, il Lugano non è messo tanto meglio, e ora tocca a te Ivan, poche idee ma ben confuse, è un commento perfetto per giudicare ad esempio la power play dell'Hockey Club Lugano.
Sì, anche il power play è stato confermo oggi, oggi bisogna... Cioè io di tante cose positive onestamente non ne ho viste. È vero che il secondo e il terzo tempo il Lugano non si è fatto più schiacciare dal Davos, è salito cercando di far gioco, però è vero anche in superiorità numerica si è visto poco, non si è vista la circolazione abituale del disco, e voglio dire, un Marc Arcobello è un giocatore che anche in superiorità numerica regolarmente offriva degli assist che creavano le premesse in primis per Fazzini, ma non solo, per tirare se non da botta sicura con una buona posizione e un buon tempo sul disco.
Manca.
Oggi onestamente nessuno ha messo per esempio Fazzini, cosa che ha fatto ieri Sanford, nessuno oggi ha messo Fazzini nelle condizioni di poter scagliare un disco dei suoi verso la porta, nemmeno in power play. E questo alla fine...
Insomma, chissà che bel derby vedremo a questo punto.
Insomma, non lo so, onestamente...
8-8.
Sì, onestamente...
No, che Lugano segna poco.
No, oggi, ma dopo lì...
Esatto. No, onestamente oggi ho visto, anche sì. Appunto, anche da quel punto di vista, forse anche si dovrebbe provare a spingere una formazione di power play... In questo caso il più forte possibile. Ho visto per esempio, ed è la Joa, scusa, poi dopo
sì,
finisco, la Joa oggi in power play ha messo 5 stranieri su 5 e alla fine ha fatto un paio di gol, ha segnato il solito Eisen che è rientrato ieri, ok che è la Joa, però secondo me in situazioni di questo tipo, per esempio anche a Lugano in questo momento, varrebbe la pena dire ok, intanto proviamo a mettere una formazione una top formazione di power play per cercare di muovere qualcosa almeno lì.
Perché alla fine bisogna fare punti. Te ne leggo ancora uno, Giampaolo. No, aspetta, fermami. Due considerazioni. La prima, che bello vedere Zverger così combattivo, andare in rete e fermare i dischi in difesa. La seconda è che siamo penultimi con stranieri che al momento sono assolutamente inadeguati, a cominciare da Petan. Speriamo in bene. Che riceviamo sono questi.
Allora, non tutti inadeguati, perché i due difensori, anche se sono un po' lontani dalla loro miglior forma, comunque confermano la loro solidità. Di Domenico probabilmente è un po' un diesel, anche per l'età, non può reggere tutta una stagione a 6.000 all'ora. Joly dà dei segnali, ogni tanto si incapponisce un po' nei dribbling, ma deve crescere. Per me Tierney questa sera ha giocato una partita solida, e Petan, è chiaro che se tutti si aspettano quel giocatore che mondiale under 20 era in linea con Connor McDavid, è lontano dall'essere quel giocatore lì, ma rispetto a ieri, io ieri sera ho detto, sembra che Petan fino a ieri abbia giocato un altro sport, perché era dentro e si guardava in giro come se tutto quello che succedeva fosse una cosa che non ha mai visto. Sì. Questa sera Petan ha giocato a hockey, poi è chiaro che il suo margine di crescita deve essere immenso, perché altrimenti non giustifica una licenza straniera, però questa sera ha fatto un passo avanti. Io non ho interesse a difendere né Lambrì né Luca Cereda. Allora, rivendico il fatto che si guardino le cose facendo un passo indietro e cercando di vedere una picture un po' più grande e non una diapositiva di un metro, di un centimetro per un centimetro.
Un bravo papà, uno che ti spinge sempre. Allora, ho trovato il messaggio, lo chiudiamo così, vi saluto già, grazie Ivan, grazie Giampaolo. Vuoi sempre aver ragione, questo è rivolto a me naturalmente, si vergogni, accetti il commento e il parere di chi è più competente di te. Bravo Giannoni, bravo Zippilli, mio ex bravo allievo. Beh, su queste note liete per i miei due colleghi.
Vogliamo nome e cognome.
No, lasciamo perdere.
Dopo ci dai nome e cognome. D'accordo. Ringraziamo, però al Boscolo comunque posso
spezzare
un'arancia in tuo favore.
Sì, va bene, non tirarmi.
Tu non però. È che vuoi avere per forza ragione, ma sei uno stimolatore. E
pizza
questo, secondo me, comunque fa del bene al,
certo, al dibattito.
Sì. Va bene, grazie.
Dici sempre tutto.
Sì. Grazie bene. Ai due colleghi, ma grazie soprattutto a voi che scegliete After Hockey, che scegliete la Rete 1. Noi chiudiamo i battenti e poi ci ritroveremo presto, perché l'hockey non muore mai, in sostanza. Buona serata.